Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Times yourself. I wish everybody knew what's so great about you. Oh.
Questo è un romanzo che provoca una certa inquietudine, è un romanzo che entra veramente sotto pelle e continua a girare, secondo me, nella testa del lettore anche nei giorni successivi. E per me questo è il significato che è un romanzo decisamente riuscito. Il titolo è Questo giorno che incombe, l'ha scritto Antonella Lattanzi ed è pubblicato da HarperCollins. La protagonista è una donna, Francesca, che si trasferisce con il marito Massimo e le due bambine piccole da Milano a Roma per esigenze lavorative di lui. Città nuova, condominio nuovo, un condominio che ha una cancellata rossa. Un condominio che appare subito un po' strano agli occhi di Francesca, perché tutti i condomini sembrano essere molto amici fra loro, che dovrebbe essere una cosa bella, ma insomma lentamente agli occhi di Francesca questa unità inizia quasi a dare fastidio. Lei a un certo punto dice: sembrano quasi essere una setta. All'interno di questo condominio succede una cosa decisamente brutta, perché un giorno scompare una bambina di 5 anni, Teresa. E quindi da qui tutte le dinamiche che normalmente accadono in questi fatti di cronaca: il condominio assediato dai giornalisti, dai fotografi, le ricerche naturalmente della polizia, gli interrogatori, bisogna scoprire chi è il colpevole. E in tutto questo, nella mente di Francesca, inizia veramente ad insinuarsi una certa inquietudine e angoscia che secondo me Antonella Lattanzi è riuscita a trasferire perfettamente nel lettore. A un certo punto addirittura Francesca sente parlare la casa. Allora Antonella, andiamo per ordine. Abbiamo detto che Francesca è un po' la protagonista, la voce narrante di questo romanzo. Lascia il suo lavoro di grafica, pensa di concentrarsi nelle illustrazioni di un libro per bambini e di dedicarsi alle sue figlie. Inizialmente lei è felice di questa nuova vita, ma lentamente che cosa accade nel suo cervello?
Lei è felice perché pensa che la sua vita sia perfetta, ama tantissimo suo marito, è molto felice di essere madre di queste due figlie, ama il suo lavoro ed è molto felice di essere libera, cioè di arrivare a Roma e poter finalmente dedicarsi a scrivere, illustrare il suo libro e avere la sua libertà. Che cosa succede? Che in realtà dal primo momento, quando lei poggia la mano su questo cancello rosso, si ferisce, si fa male. Probabilmente questa ferita è anche qualcosa di interiore che lei già ha, che sta già covando, ma non è in grado ancora di capire che c'è. Probabilmente c'è qualcosa di cui non è già contenta in quello che le sta accadendo, ma che viene fuori man mano. Perché? Perché Francesca pensava che la sua famiglia fosse perfetta, pensava che la sua vita fosse perfetta, invece si ritrova sola, prigioniera di questa casa e ridotta da essere umano con tanti sogni, tante ambizioni, tante idee, a madre e basta, nient'altro. Questa solitudine la fa impazzire, la fa andare fuori di sé.
Infatti è anche molto bello che nel tuo romanzo viene data un'immagine della maternità non stereotipata, cioè Francesca a un certo punto sembra essere quasi prigioniera della sua maternità, inizia a pensare anche delle cose quasi cattive nei confronti delle figlie, insomma quei pensieri che nessuna madre avrebbe mai il coraggio di confessare, e nello stesso tempo lei perde la memoria, non ricorda le cose che ha fatto, non ricorda mai per esempio i momenti passati con sua madre quando era piccola, la madre è morta ormai da tanto tempo. A un certo punto sembra quasi, ha la sensazione di impazzire.
Sì, perché appunto è rimasta sola, deve fare i conti con se stessa e deve fare i conti con qualcosa che per le madri secondo me è molto forte. L'idea che la società e gli altri e tu stesso hai di una buona madre è quello che sei davvero. Quindi lei comincia questa battaglia, questa guerra con se stessa tra la madre che dovrebbe essere, la persona buona e giusta che dovrebbe essere, e invece quello che è, che purtroppo ha dei lati positivi, dei lati negativi come tutti noi. Se non può più parlare con nessuno, questa cassa di risonanza del suo cervello diventa sempre più grossa. E quindi queste bambine, che come tutte le bambine sono buonissime e spietate, allo stesso tempo diventano il suo nemico, diventano coloro che la tengono lontana dalla libertà e dalla felicità.
E la tengono lontana anche forse dalla sua vera essenza, da se stessa, perché lei non riesce a essere realizzata a 360 gradi. Sicuramente la maternità non, come dire, non realizza tutta il suo essere donna. Ecco, poi ci sono i condomini di questo condominio, che sono dei personaggi oggettivamente inquietanti, o meglio, il lettore attraverso gli occhi di Francesca li vede con questa inquietudine. Sono persone carine, le si avvicinano, le chiedono come sta, come non sta, però lei percepisce che c'è qualcosa di strano nel rapporto fra questi condomini. Cos'è che la infastidisce?
La infastidisce il fatto che siano così uniti da essere un unico organismo, come se non ci fossero più dei pensieri divisi per ogni singola persona, ma come se fosse proprio un organismo che pensa e respira tutti insieme, tutti nello stesso momento. E questa gentilezza estrema diventa sinistra, perché lei comincia a percepire che anche suo marito comincia a nasconderle qualcosa, che è come se tutti sapessero qualcosa che lei non sa. Ma non riesce a capire, Francesca, se sono suoi pensieri, perché tutti continuano a dirle stai calma, va tutto bene, sono tutti pensieri tuoi, oppure se è la verità e lei adesso è davvero sola contro tutti. E quindi c'è questa battaglia continua tra mi sto immaginando tutto perché sto impazzendo, oppure c'è davvero qualcosa di sinistro in questo condominio e anche nel mondo che mi gira intorno adesso, e il mio marito anche a un certo punto.
Sì, lei infatti inizia a diventare un po' paranoica, ma c'è da dire che il marito inizia a trascurarla perché lavora tantissimo, si sente realizzato finalmente nel suo lavoro, quindi lei anche come donna si vede trascurata e vede la sua vita limitata esclusivamente al prendersi cura di queste bambine, e non riesce neanche poi a realizzare appunto il lavoro che avrebbe dovuto realizzare. Poi ci sono delle cose che danno dei sospetti. Lei è venuta a sapere che in questo condominio, nel suo quartiere, in questo quartiere periferico di Roma, circondato dal verde, una Roma molto particolare, tu descrivi, ci sono stati molti incendi, incendi dolosi. Eppure ogni volta che lei fa qualche domanda, tutti stanno zitti. Questo effettivamente fa crescere, insomma, l'inquietudine.
Sì, non ottiene risposte da nessuno, anche perché quando lei viene a conoscenza di questi incendi è al bar con sua figlia e una donna le racconta di questi incendi e le dice io me ne sto andando da questo posto, mi fa sentire rinchiusa. Questa parola rimbomba nella sua testa e lei dice a sua figlia hai visto questa signora con cui stavamo parlando? E sua figlia dice non c'era nessuna signora. E quindi Francesca si sente sprofondata nel terrore più totale, sempre piano piano, perché da un lato continua a dirsi andrà tutto bene, perché quello che lei vuole disperatamente che succeda, sarò una brava madre, soltanto un momento di passaggio e tutto tornerà come prima. Dall'altro però man mano la realtà le si sgretola proprio sotto i piedi e non sa più appunto a chi rivolgersi. E poi per me era anche molto importante raccontare il rapporto di coppia, cioè tu puoi vivere con una persona, amarla ed essere amata da questa persona, puoi vivere nella stessa casa, ma come fai a sapere cosa sta pensando davvero quella persona? E sai benissimo che tu stai pensando tante cose che quella persona non saprà mai. E quindi mi interessava indagare il rapporto di coppia anche da questo punto di vista, quanto siamo uniti ma quanto siamo divisi in un rapporto di coppia, perché tante cose di noi stesse non le possiamo dire alla persona con cui siamo insieme.
In tutto questo contesto, un po' di paranoia ecco nella mente di Francesca, in questo condominio scompare una bambina. Quindi il romanzo, diciamo, che segue anche due piani, c'è l'indagine sulla scomparsa della bambina, ma soprattutto c'è il pensiero di Francesca, la sua paranoia, definiamola così. Francesca a un certo punto inizia a sentire anche la casa che le parla. A te scrittrice, che ruolo ha avuto questa voce? A che cosa ti è servita questa voce che parla con Francesca?
Allora, mi è servita a dare una amica, ma anche nemica, a Francesca. Cioè, qualcuno che le vuole del male o le vuole del bene. Non si capisce per la maggior parte del racconto, si capirà soltanto alla fine. E mi è servito anche a mettere in scena la guerra che si scatena nella testa di una persona quando non sa più che cosa deve fare. ed è anche l'unico punto in contatto che abbiamo io e Francesca, perché io continuamente penso una cosa e penso l'opposto di quella cosa. C'è sempre una voce nella testa che mi sgrida e mi dice: stai facendo tutto male, non hai capito niente, non è così come dici tu. E quindi sono contenta, perché questa cosa che nella vita reale non è bella, perché è ossessionante, trasformarla nel romanzo diventa bella, perché tu dici: ok, ho una cosa che per me non va bene, ma per un personaggio può diventare romanzo. E quindi sono contenta di averla trasposta nella casa.
Ecco, devo dire che dopo aver letto il tuo romanzo, appunto ho detto che genera una certa inquietudine nel lettore, io ho avuto sempre la sensazione che anche la mia casa iniziasse a parlare, perché veramente è un romanzo che rimane dentro. Ogni piccolo particolare poi che mi accadeva nella mia vita lo associavo a quello che avevo letto nel romanzo. Mi sono tagliata un dito con un foglio di carta, come a volte capita, e ho pensato al sangue di Francesca sulla cancellata. Insomma, è una cosa che veramente poi che rimane nella testa, ecco.
È la cosa più bella che puoi dire a uno scrittore, quindi
immagino, lo dico sinceramente. Ecco, in tutto ciò dicevamo scompare questa bambina, non diciamo molto altro perché naturalmente è un romanzo nero, è un romanzo inquietante, ma è anche un romanzo giallo, insomma, perché alla fine si dovrà scoprire chi è il responsabile della scomparsa di questa bambina e che fine ha fatto la piccola Teresa. Interessa capire come Francesca vive tutta questa situazione. Lei spesso pensa: ci si sarebbero potute trovare le mie bambine in questa situazione, io non sono una madre abbastanza brava, forse non le riesco a proteggere abbastanza. Diventa così paranoica lei a un certo punto che vede nemici ovunque. Che cosa succede nella sua testa?
Nella sua testa esplode il senso di colpa, che è un'altra cosa che io penso sia connaturata alle madri, anche quando tu prima di essere madre non eri una persona piena di sensi di colpa. Il senso di colpa perché poteva succedere alle sue bambine, perché poteva farlo lei alle sue bambine, perché aveva completamente perso di vista la razionalità. E quindi si sente responsabile di scoprire e di capire che cosa è successo a questa bambina, e si sente responsabile nei confronti della madre di questa bambina, perché potrebbe essere lei. E quindi Francesca è presente continuamente nell'angoscia di questa scomparsa, anche perché appunto la scomparsa è avvenuta nel suo condominio, e quindi il mostro potrebbe essere lì fuori ad attendere lei e le sue bambine, quindi non può non pensarci. Cerca di parlarne con il marito, dice: andiamocene di qua, ma il marito è troppo dentro il suo lavoro, la sua vita, le sue aspirazioni, è troppo dentro e non capisce quello che sta accadendo. Quindi a Francesca non rimane che combattere da sola.
In una breve prefazione iniziale tu dichiari che questa storia di fantasia ti è stata ispirata da un fatto vero, da qualcosa che è avvenuto in un palazzo dove tu, bambina, avevi ancora 8 mesi, ti eri trasferita con i tuoi genitori e tua sorella. Come ti è venuto in mente di trasformare quel fatto reale poi in un romanzo di fiction?
Io sono venuta a sapere di questo fatto appunto nero, questa scomparsa di questa bambina che è accaduto nel mio condominio, nel mio palazzo, tantissimi anni dopo che era successo. Me l'ha raccontato mio padre. E io gli ho chiesto: perché me lo racconti soltanto adesso? E lui ha detto: perché avevamo molta paura di, non soltanto di quello che era successo, ma del fatto che questo evento nero avesse spinto la sua mano su questo posto. Cioè, ho capito una serie di atteggiamenti che gli adulti avevano nei confronti dei bambini per tantissimi anni dopo che era successo questo fatto, e ho capito che un evento nero, quando accade, ha la sua eco, espande la sua eco sul posto dove è accaduto per tantissimi anni. Quindi subito, quando mio padre me l'ha raccontato, io ho pensato che volevo scriverne, ma ci è voluto del tempo per capire il punto di vista da cui volevo raccontarlo, e quindi quando ho trovato Francesca ho capito come volevo raccontarlo. A me piace inventare sempre fino ad ora ho sempre preso spunto dalla realtà, studiato la realtà, ma inventato, perché io adoro inventare, adoro il romanzesco e l'invenzione, quindi dovevo cercare il punto di vista giusto che appunto mi permettesse di partire da uno spunto reale, ma di parlare anche di altre cose che per me erano importanti.
Sto pensando infatti al tuo primo romanzo, se non erro, Devozione, una storia nera, anche ci sono sempre delle tinte un po' nere e inquietanti nei tuoi romanzi, insomma è un po' la tua cifra.
Sì, mi piace tantissimo uscire dalla mia testa, perché mi annoio con me stessa moltissimo, ed entrare nella testa degli altri, quindi studiare tantissimo le persone e ciò che voglio raccontare, studiarlo fino a che mi sembra che sia accaduto a me. Uscire da me ed entrare nei comportamenti degli altri. E mi piace anche mettere in luce degli aspetti difficili della realtà che ci circonda, inserendoli in un romanzo, come la tossicodipendenza, per esempio, in Devozione, come la violenza sulle donne nella storia nera, e qui il rapporto tra madri e figli. Cosa vuol dire essere una madre, ma essere anche una donna, un essere umano oltre che una madre? Quindi mi interessa sempre molto indagare questi aspetti della realtà e trasformarli in un romanzo.
Grazie ad Antonella Lattanzi, ora in libreria con Questo giorno che incombe, pubblicato da HarperCollins. Grazie Antonella.
Grazie a voi.
Una breve pausa e poi torneremo ancora a parlare di libri.
I cantanti Ghali e Mahmood, le scrittrici Jaba Shego su Maya Abdelkader, ma anche l'infermiere Javier Chunga e la dottoressa Samar Siniab, morti di Covid mentre curavano i loro pazienti in Italia. Queste e altre sono le storie dei nuovi italiani. Sono Valentina Furlanetto. Vi aspetto con I figli di Enea ogni domenica alle 14, naturalmente qui su Radio 24.
Il cacciatore di libri.
C'è sempre un certo piacere nel leggere gli esordienti, perché insomma se il libro è bello si ha come la sensazione di aver scoperto qualcosa di nuovo. Si può dire che c'è una nuova voce nella narrativa, in italiano, internazionale che sia. Ed è quello che ho pensato dopo aver letto L'ombrello dell'imperatore di Tommaso Scotti, pubblicato da Longanesi. Questo è un giallo ambientato a Tokyo, l'autore è italiano ma vive da diversi anni in Giappone. Dico giallo così giusto per dare un'idea, per intenderci, perché c'è un morto, è una persona che indaga. Ma come sempre, insomma, le definizioni rischiano di essere restrittive. Diciamo che attraverso questo romanzo, che ha una trama costruita molto bene, devo dire, si scoprono tanti aspetti della cultura giapponese, non solo quella magari già più conosciuta, quella magica, quasi fiabesca, che abbiamo visto in film e romanzi, ma insomma si scoprono degli elementi di vita giapponese più concreta, soprattutto per esempio nel campo della giustizia. Allora, rapidamente la trama. Viene trovato un cadavere, un uomo è stato ucciso in casa sua con un ombrello che è rimasto sulla scena del delitto. Sull'ombrello, questo lo possiamo dire perché insomma succede veramente all'inizio del romanzo, vengono trovate delle impronte digitali, poi vi diciamo di chi sono, e l'ispettore Takeshi Nishida deve indagare, e lo fa, diciamo, seguendo a ritroso quasi le sorti di questo ombrello che era passato di mano in mano, e così il lettore, diciamo, scopre le storie di tanti personaggi diversi. Tommaso, allora, partirei dal tuo protagonista, dall'ispettore Takeshi Nishida. Lui è giapponese, anche se in realtà ha una mamma americana. È un giapponese un po' anomalo dal punto di vista del carattere, perché è uno molto schietto, dice le cose in faccia, usa anche un po' del sarcasmo, che non è esattamente tipico della cultura giapponese. Insomma, che tipo è il tuo ispettore Takeshi Nishida?
Dunque, Nishida è un personaggio, sì, come giustamente hai detto tu, un personaggio un po' particolare, nel senso che, essendo un mezzo sangue, avendo una madre americana, un padre giapponese, è cresciuto sempre con un po' un conflitto interiore, diviso un po' tra due metà, tra due modi di pensare completamente diversi, insomma, che sono un po' quello occidentale e quello orientale giapponese. Quindi la cosa ovviamente a volte lo mette un po' in difficoltà, perché al contrario la società giapponese, che è molto, molto rigida e ha un modo di fare e di pensare molto preciso, appunto, e spesso, come si sa, credo, comunque una delle cose tipiche è il fatto di non dire mai le cose in faccia, o così sicuramente non dirle mai in maniera troppo diretta. Ecco, il fatto che invece lui spesso faccia in maniera totalmente opposta, soprattutto in un'istituzione come la polizia, dove appunto i protocolli e le regole, la formalità sono una cosa importantissima, ecco, lo mette magari un po' in difficoltà.
Ecco, abbiamo detto che Takeshi Nishida deve indagare su questo omicidio. Ho già accennato alle impronte digitali, possiamo dirlo perché praticamente si scopre, credo, a pagina 20, insomma, perché l'ispettore scopre che su questo ombrello ci sono le impronte dell'imperatore del Giappone. Ora, secondo la cultura giapponese, l'imperatore è proprio una figura sacra, quindi lui a un certo punto dice: anche se avessimo visto fisicamente l'imperatore commettere un delitto, non potremmo fare nulla. Ecco, che reazione ha Takeshi Nishida nel momento in cui scopre appunto che su questo ombrello ci sono anche le impronte dell'imperatore?
Beh, chiaramente la prima reazione che lui proprio ha è quella, perché la cosa è talmente assurda che lui nemmeno gli dà peso quasi, tant'è che la prima cosa che lui pensa è forse si riferisce a qualche noto criminale che ha un soprannome l'imperatore o qualcosa del genere, dice, pensa una cosa del genere, non riesce proprio a immaginare che si tratti davvero dell'imperatore.
Anche perché è stupito del fatto che ci siano, diciamo, in archivio le impronte dell'imperatore.
Esattamente, questo ovviamente non ne ho la più pallida idea se esistano o meno, e probabilmente no, però appunto ho usato un po' questa scusa letteraria, se vogliamo, del fatto che l'imperatore molti anni prima, in una sorta di evento contro la criminalità, in maniera simbolica aveva donato o aveva fatto prelevare le proprie impronte dalla polizia, ecco. E questa era quindi un po' la scusa per, diciamo, per fare sì che effettivamente nel database della polizia ci fossero le impronte dell'imperatore.
Ovviamente, insomma, Takeshi Nishida è abbastanza scioccato da questa scoperta e decide appunto di ricostruire a ritroso il percorso di questo ombrello, che è veramente passato di mano in mano. È passato in mano ad un uomo che l'ha perso sulla metropolitana, poi è stato ritrovato da uno degli addetti che recuperano gli oggetti smarriti, poi è stato lasciato in un locale, poi è stato dato ad una ragazza. Insomma, attraverso tutto questo meccanismo tu ci racconti il microcosmo di tutti questi personaggi. Come sei riuscito a dare anche un po' una voce, un aspetto particolare a tutti questi personaggi che attraverso l'ombrello incrociano le loro vite?
Dunque, questa, appunto, l'idea un po' di questo passaggio di mano è una cosa che mi è venuta abbastanza subito, quando bene o male mi sono trasferito in Giappone, ma ormai quasi 10 anni fa, ho notato questi ombrelli e ho visto come venivano spesso, appunto essendo questi di plastica con la copertura trasparente un po' usa e getta, venivano spesso dimenticati da una parte, scambiati per sbaglio, rubati, e ho pensato che poteva essere interessante usare questa scusa per descrivere una serie di persone diverse, perché veramente potevano finire in mano a chiunque. Il fatto dei personaggi è sicuramente una cosa che è maturata in molto tempo, come ho detto ho avuto l'idea molto presto, però poi il libro effettivamente l'ho scritto, ho iniziato a scriverlo forse 3 anni fa o giù di lì, e nel frattempo avevo vissuto già 5-6 anni in Giappone. E chiaramente per riuscire a dare un po', come dici tu, una voce a tutti questi personaggi è servita sicuramente molto tempo per conoscere effettivamente le persone, la cultura, il modo di pensare, e anche per vedere e per incontrare tanti tipi di persone diverse, e ognuno di questi che ho incontrato nel tempo, che ho imparato piano piano a conoscere, che sia magari più o meno marginalmente, ma insomma tutti questi personaggi che prendono l'ombrello sono un po' degli stereotipi in un certo senso, quindi in ognuno ho voluto racchiudere un qualcosa di particolare del Giappone moderno che è un po' estremizzato in ognuno di questi personaggi, come può essere il manager che lavora dalla mattina alla sera 15 ore al giorno ed è molto dedito all'azienda, oppure la ragazza che magari lavora in un bar e fa un lavoro di un certo tipo e uno stile di vita di un certo tipo, lo studente modello che ha passato la vita a studiare e così via, insomma.
E devo dire che si scoprono anche delle cose sul Giappone contemporaneo. Prima facevo cenno a degli aspetti che riguardano soprattutto la giustizia. A un certo punto tu scrivi: qui sei colpevole fino a prova contraria. E poi non dico chi è il fermato, diciamo viene fermato un uomo e continui a scrivere. Interrogatori lunghi giorni interi, condotti in stanze minuscole senza finestre, tutto nella legalità e senza mai fare nulla che non sarebbe stato facilmente negabile. Avrebbe attraversato l'inferno prima di vedere anche solo l'ombra di un avvocato. La strategia era sempre la stessa: affossare il morale del sospettato e ottenere, tramite interrogatori estenuanti, la sua firma su uno straccio di confessione. Del resto era proprio anche a causa di quel sistema se il Giappone aveva un tasso di condanna del 99%. Ma è veramente così in Giappone? Cioè, sei colpevole fino a prova contraria?
Dunque, questo è sicuramente un argomento abbastanza delicato, nel senso che ci sono svariati documentari e rapporti anche di associazioni dei diritti internazionali e così via, che provano appunto ad affrontare la questione. Diciamo che se non sbaglio, io ho fatto anche personalmente molta ricerca, e diciamo che se non sbaglio, tecnicamente, dal punto di vista della Costituzione, tutto quanto a livello base della legge, una persona è innocente, però c'è il problema che deve dimostrare la sua innocenza. E quindi non è proprio, come dire, presunto innocente, ma devi comunque dimostrarti innocente, che è un po' come dire che sei colpevole. E il modo in cui appunto vengono spesso condotti gli interrogatori e vengono trattate le persone, di questo si trovano anche tantissime testimonianze online, testimonianze, insomma, facendo un po' di ricerca se ne trovano tanti. Ci sono documentari sia in giapponese sia da parte giapponese, ma anche più recentemente quello che è successo con Carlos Ghosn l'anno scorso, insomma, tutta la sua storia di come è dovuto praticamente scappare dal Giappone, le conferenze stampa che ha tenuto successivamente danno un po' un'idea di quello che è il sistema giudiziario. E c'è questo modo, se non è proprio per legge appunto la base del fatto che sei colpevole fino a proprio contrario, non è magari scritto così, però per tutto quello che è il metodo, il modo poi di condurre le indagini e il fatto appunto di dover dimostrare comunque la propria innocenza, è come se fosse il contrario in un certo senso, e quindi è come se proprio uno fosse colpevole fino a prove contrarie.
Insomma, l'onere della prova spetta appunto alla difesa e non all'accusa.
Sì, esattamente. Ecco, poi il fatto delle 99, scusami, se il fatto per esempio del 99% di condanne, quello è vero, quello sono dati reali. Poi anche là c'è da dire, ci sono varie motivazioni, il fatto che proprio si tende appunto, di solito si tende a non portare proprio il caso in tribunale fino alla fine, a meno che non ci siano una certezza di colpevolezza, e si cerca spesso di risolvere la cosa prima in un modo o nell'altro che arrivi in tribunale e così via.
Ecco, anche la Tokyo che tu descrivi non è una Tokyo, diciamo, stereotipata, insomma, non è il Giappone degli alberi di ciliegio in fiore, insomma, è anche una Tokyo un po' più nera. Che cosa hai voluto mettere in evidenza di questa città?
Come giustamente hai detto tu, non ho descritto una Tokyo comunque così un po' stereotipata o tutta rose e fiori di ciliegio in questo caso, che è un po' quello che si vede sempre all'estero, si vedono solo le cose positive, le cose belle, che è anche giusto così forse, però ci sono tanti lati oscuri sicuramente, ci sono tanti elementi e tanti aspetti della vita quotidiana e anche della città in sé che magari la gente conosce poco, e vivendo là per tanto tempo invece inevitabilmente piano piano vengono fuori, e quindi ho pensato che quello fosse pure un lato interessante da raccontare alle persone, piuttosto che quanto sia bello andare a fare una passeggiata sul fiume a vedere i ciliegi quando fioriscono, insomma.
Questo abbiamo detto è un giallo ed è la tua opera prima. Spesso nei gialli si propone una certa serialità. Il tuo ispettore Takeshi Nishida potrebbe diventare un personaggio seriale, o diciamo la sua esperienza si chiude con l'ombrello dell'imperatore?
A me piacerebbe senza dubbio che diventasse un personaggio seriale, anche perché un po' proprio dandogli vita, scrivendolo, mi ci sono chiaramente un po' affezionato, anche se la mia idea principale, a dire la verità, non era nemmeno quella del giallo. La mia idea prima era quella di descrivere un po' il Giappone e questi personaggi attraverso un passaggio di un ombrello. Poi effettivamente quando mi sono messo a scrivere il libro ho pensato, ma forse potrebbe essere interessante, e magari più interessante, perché magari scrivere solo un passaggio di un ombrello così rimane un po' fino a se stesso. Allora ho detto, magari se questo ombrello fosse trovato sulla scena di un crimine, se riuscissi a mettere questa storia all'interno di un giallo, come sarebbe? Mi è venuto un po' l'idea di questo personaggio di Nishida e l'ho piano piano creato, e più lo creavo e più lo scrivevo e più mi ci affezionavo. Quindi sì, sicuramente mi piacerebbe portarlo avanti, ecco.
Grazie a Tommaso Scotti, ora in libreria con L'ombrello dell'imperatore, pubblicato da Longanesi. Grazie Tommaso.
Grazie a te.
E anche per oggi è tutto. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio24. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.